Buongiorno a tutti, benvenuti qua a Radio Mamio, siamo qua da Radio Città Aperta, sono le 11.36 di lunedì 5 maggio, siamo Niccolò Pierconti
e Alberto Cannata Bartoli, buongiorno.
E oggi vi porteremo in un viaggio tra le rivalità più infuocate del calcio mondiale.
Cinque derby, cinque storie di passione, tensione e identità che vanno ben oltre il campo di gioco.
Allora, direi che per partire questo incredibile, far partire questo incredibile viaggio, non possiamo che non iniziare da qua, da Roma. Partiremo dal derby della capitale, una città dove ogni derby è una battaglia proprio per l'onore cittadino. Roma-Lazio non è solo calcio, possiamo definirlo storia, politica, quartiere e anche orgoglio. Il primo derby risale addirittura a 1929, vinto proprio dai giallorossi 1-0. Da loro la rivalità è diventata accesissima. I tifosi della Roma si identificano come, possiamo dire, la parte più popolare della città, come Tufelli, come quartieri come Tufello o Garbatella, mentre la Lazio ha origini più borghesi e aristocratiche.
Non possiamo dimenticare fra i momenti storici, i momenti che hanno segnato la storia della rivalità fra queste due squadre, il famoso 26 maggio 2013, per cui la Lazio ha fatto addirittura l'anniversario dei 10 anni, ha anche una maglia speciale, dove in finale di Coppa Italia proprio Roma e Lazio si vanno a sfidare e la Lazio vince con un gol di Lulic. I romanisti infatti ancora ne soffrono. E non possiamo nemmeno dimenticare Totti, che mostra la maglia dicendo «Vi ho purgato ancora».
Di questo derby però uno degli aneddoti più importanti, soprattutto che lo posso raccontare io romanista, è successo l'11 marzo del 1973. Come ben sapete, ci sono due curve all'interno dell'Olimpico e adesso, oggi, la curva sud appartiene esclusivamente ai tifosi della Roma e la curva nord invece esclusivamente ai tifosi della Lazio. Però inizialmente non era così, infatti fino all'11 marzo del 73 la sud era ancora casa di entrambe le squadre. Il giorno del derby però i romanisti trovarono all'ingresso della curva sud proprio un gruppo di laziali che, oltre appunto a essere entrati prima dell'apertura ufficiale dei cancelli, avevano anche occupato il muretto che era solito occupato proprio dai tifosi giallorossi. Ci sono due versioni di questa storia che ha portato poi alla creazione e all'identificazione della curva sud come curva della Roma. Da parte dei romanisti si racconta che con tafferugli e scontri i laziali in netta minoranza furono addirittura isolati e buttati via verso la Tevere, e a inizio partita la sud era tre quarti giallorossa. Questa presa della sud però non finì qui, perché la partita di dicembre tra Lazio e Roma i tifosi hanno messo i picchetti giallorossi per impedire ai biancocelesti proprio l'accesso alla curva. D'altro canto i laziali difendono dal loro punto di vista un intervento da parte delle forze dell'ordine in entrambe le partite. A marzo li spostarono verso la Tevere per ristabilire l'ordine, mentre a dicembre la polizia, in accordo con i capi delle due tifoserie, ha assegnato alla Roma la curva sud e alla Lazio la curva nord. Direi che però possiamo annunciare una canzone molto importante che racconta non la società, non la storia di questi due club, ma proprio la storia di questa città. Nonostante l'autore sia romanista e abbia fatto già canzoni per la Roma come anche l'inno, questa canzone racconta tutta quella che è la passione per questa bellissima città e questa città eterna. Adesso c'è Roma Capoccia di Antonello Venditti.
Se bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone, e le coppiette se ne vanno via, quanto se bella Roma, quando piove. Sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli, e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Sei bella, oggi mi sembra che capoccia, Termo non fame, Roma capoccia, Termo non fame. L'ho scoperta stamattina, io l'ho scoperta.
Dopo Roma Capoccia di Antonello Venditti, ci spostiamo a Milano per il derby della Madonnina. Inter contro Milan, una rivalità che è anche una questione di famiglia. Infatti entrambe le squadre nascono da uno stesso club.
I rossoneri appunto nascono nel 1899, ma nel 1908 alcuni soci si staccano e fondano l'Inter, in forte disaccordo sulla politica di tesseramento degli stranieri.
È una delle rivalità più stilose e spettacolari. Tra le partite più importanti abbiamo ovviamente il 2003, semifinale di Champions, dove passò il Milan dopo due pareggi e giocavano nello stesso stadio, anche se più recentemente in semifinale di Champions si sono risfidate e passò appunto l'Inter.
Allora, le tifoserie sono separate soltanto da colori e ovviamente valori diversi. Milan con la sua storia popolare e internazionale, mentre l'Inter fiera del suo spirito è aperto e cosmopolita. Diciamo che anche in questi giorni, in quest'anno, c'è un grande scandalo, una grande inchiesta proprio su che ha riportato queste due curve, perché appunto ci sono degli, come sappiamo, le curve non è un ambiente molto bello anche per quanto riguarda l'associazione criminali, sono molto affiliate e entrambe le curve sono, uno hanno avuto, diciamo, sono entrate e andate in tribunale con i due capi ultra, perché appunto accusate di associazione a delinquere e affiliazione con l'Andrangheta.
Inoltre in queste due squadre, quando si sono incontrate nei tempi recenti, hanno avuto esiti molto particolari. Infatti per 6 volte di fila il derby è stato vinto dall'Inter, ma che ultimamente purtroppo non ha avuto sempre la meglio. Infatti in finale di Supercoppa Italiana è stato il Milan a vincere e ultimamente l'Inter sta avendo una marea di problemi. Anche il Milan è una squadra in grande difficoltà, ma che comunque ha battuto 3-0 l'Inter poco tempo fa.
Come queste due squadre sicuramente sono squadre importantissime per la Serie A, ma hanno anche una cosa molto forte in comune, ovvero lo stadio. Luce a San Siro di Roberto Vecchioni è una canzone che abbiamo scelto per descrivere questa grandissima rivalità, proprio perché la scala del calcio, il San Siro, è uno stadio che tutti quanti sperano un giorno di poter calcare. Questa è Luce a San Siro di Roberto Vecchioni.
Hanno ragione, hanno ragione. donne da buon costume. Di questo han voglia, se non l'ha capito già. E che gli dico? Guardi, non posso. Io quando ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da me. Tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è? Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa, tienile chiuse, nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, ha tanto freddo, schifo e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità. Ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni, una ragazza che tu sai. Milano scusa, stavo scherzando, Lucia e San Siro non ne accenderanno più.
E questa era la fantastica e famosissima canzone di Roberto Vecchioni, Lucia San Siro. Adesso cambiamo non solo nazione ma continente. Andiamo in Argentina, a Buenos Aires. Qui il clima è roventissimo, è caldissimo. Lo stadio trema in ogni partita, per quanto sono carichi i tifosi. Di cosa stiamo parlando? Del Boca Juniors contro il River Plate, il super classico. È il derby più acceso del Sud America.
Il Boca, club possiamo dire popolare del quartiere La Boca, appunto, e il River invece la squadra più borghese, storicamente benestante, dominata anche da il Boca Juniors come milionaria.
La rivalità è totale, il clima nei giorni del derby è pazzesco, si pensa solo a quello, l'episodio clou è ovviamente la finale di Copa Libertadores nel 2018, che è la Champions League sudamericana, che però si è giocata dove? A Madrid. Già, perché infatti la partita di ritorno al Monumental fu sospesa per incidenti, incredibile, ma da questa rivalità ci si aspetta di tutto. Vinse il River 3-1, fu una ferita aperta ancora per i tifosi del Boca.
questa del 2018 è la sconfitta, forse un pochino la sconfitta recente che fa più male al Boca Juniors, che però possiamo dire che per il River Plate è stata la rivincita. La rivincita a cosa? A quel disastro del 2011, ovvero la retrocessione. Appunto, in un'intervista Santiago Gallucci Otero, giovane centrocampista che quel giorno, il giorno di, appunto nel 2011, sedeva per la prima e unica volta in panchina con la prima squadra, ricorda questo clima teso, l'incredibilità del gruppo, il senso di tragedia culminato con il pareggio al Monumental contro il Belgrano che sancì la discesa in Serie B. La retrocessione fu il risultato di anni di cattiva gestione in realtà e societaria sotto il presidente sotto la presidenza di José María Aguilar e Daniele Passarella. Scandali finanziari, affari opachi, scelte tecniche discutibili e un progressivo indebolimento della rosa. Vari allenatori si alterneranno senza riuscire a risollevare il club, senza riuscire a trovare una quadra. Alla fine, tra errori arbitrali, episodi grotteschi, tensioni estreme dentro e fuori dal campo, il River si trovò travolto da un disastro sportivo senza precedenti nella sua storia. E quella intervista e quella incredibile, possiamo dire toccante, telecronaca di Stefano Borghi, ancora ce la ricordiamo, del Monumentale di quel fatidico giorno.
E adesso ci sentiamo una canzone che descrive appieno le emozioni del calcio, di un derby, la gioia delle vittorie e anche la frustrazione delle sconfitte, che però fa parte del calcio, è necessaria anche per apprezzare di più quando si vince. Gli 883 l'hanno descritta appieno con una canzone monumentale e che è conosciuta da praticamente tutti gli amanti del calcio. Di cosa stiamo parlando? Della dura legge del gol degli 883.
Inventate le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattan le paranoie, le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano. Queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima, per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scoglie all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano.
Questa è la dura legge del gol degli 883. Adesso ci spostiamo a Torino, dove il derby della Mole mette davanti Juventus e Torino. Questo derby è il più antico d'Italia e risale al 1907. Rappresenta la più storica rivalità tra le due anime calcistiche della città.
La Juventus, i bianconeri, fondati nel 1897, hanno sempre avuto una forte connessione con, appunto, la borghesia e l'aristocrazia torinese, mentre il Torino, nato nel 1906, ha radice più popolari. Questa differenza sociale ha contribuito a rendere il derby ancora più acceso, e in realtà anche giocatori che hanno giocato alla Juventus, persone che hanno vissuto a Torino, affermano che il tifoso granata è più torinese, mentre il tifoso della Juventus è più, diciamo, internazionale, sparso sia per l'Europa, perché ci sono tantissimi tifosi della Juventus in tutta Europa, ma soprattutto anche in Italia.
È un incontro che non delude mai, anche se ultimamente, proprio negli ultimi anni, non solo nei tempi più recenti, ad avere la meglio è sempre la Juventus, che è una squadra che è la più titolata a livello italiano, con 36, i loro tifosi sostengono 38 scudetti, mentre il Torino per vari anni ha lottato per rimanere in Serie A, quindi c'è un grande divario fra le due squadre, ma comunque è un derby che si sente, che i tifosi vivono appieno con grandi emozioni. E adesso ci sentiamo una canzone che spiega al meglio l'emozione del tifare una squadra, proprio una di queste due squadre. Infatti Willy Peyote, l'autore di questa canzone, è un grande tifoso del Torino che va in curva sempre a tifare la sua squadra. Questa è Grazie Maro Grazie di Willy Peyote.
Ma che storia triste, avevo aspettative basse, finisce, visto da dove si parte. Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe. Certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie ma no grazie, tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie salva gente. Le risposte che ti danno sembra fatte con lo stampo, quindi metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie ma no, grazie, e questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie ma no, grazie, dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una ripatriata tipo una cena di classe. Grazie ma no, grazie. Grazie ma no, grazie ma no, grazie. Grazie ma c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli, e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Ma almeno si coerente, almeno per stavolta, che c'è chi ancora ti dà corda, e c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse. Grazie ma no grazie, dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie ma no grazie, e questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie ma no grazie, dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una ripatriata tipo una cena di classe. Grazie ma no grazie. Grazie ma no, grazie ma no grazie. Ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
Ma che storia triste!
C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie ma no, grazie.
Grazie ma no.
Grazie ma no, grazie. Grazie.
Allora, questa era di Willy Peyote, Grazie ma no grazie. Vi ricordo che se volete contattarci per SMS o WhatsApp c'è il numero 340-197-4468. Adesso passiamo a Genova con il derby della Lanterna. È la partita di calcio che vede contrapposte le due principali squadre genovese, di quali il Genoa e la Sampdoria. Il nome derby della Lanterna deriva dalla storica Torre Faro, simbolo della città portuale che è Genova.
Il primo incontro tra il Genoa e l'Andrea Doria, una delle società che successivamente si fusero per formare la Sampdoria, risale al 1902. Tuttavia, però, il primo derby ufficiale tra Genoa e Sampdoria si è disputato solo il 3 novembre del 46, con la Sampdoria che vinse 3-0, con addirittura davanti 40.000 spettatori. Fino al 25 settembre 2024 le due squadre si sono affrontate in 108 incontri ufficiali, dove 78 in Serie A sono state fatte 78 partite, 19 vittorie del Genoa, 31 della Sampdoria e 29 pareggi, mentre in Serie B solo 16, con 15 vittorie del Genoa, 5 della Sampdoria e 6 pareggi. In totale quindi la Sampdoria ha ottenuto 42 vittorie, il Genoa 26, e il pareggio di questo derby risale in totalità di 40.
C'è stata una fusione temporanea che non tutti sanno. Infatti il 24 settembre del 1969 Genoa e Sampdoria formavano una squadra unificata per affrontare il Santos di Pelé in un amichevole, perdendo però 7-1. Tifoserie: il derby è noto per l'intensa passione delle tifoserie, con coreografie spettacolari nelle rispettive gradinate. La gradinata nord è appunto del Genoa, la gradinata sud è invece della Sampdoria. L'ultimo derby si è svolto il 25 settembre 2024 in Coppa Italia, terminato 1-1 nei tempi regolamentari, con la Sampdoria che ha avuto la meglio ai calci di rigore. Purtroppo l'incontro è stato segnato da scontri tra tifosi e forze dell'ordine, delle cose che non vorremmo mai vedere, ma che purtroppo nei derby con queste grandi rivalità accadono, ma speriamo di non vederne più. Ci sono stati purtroppo diversi feriti e arresti.
Sì. Il derby della Lanterna non rappresenta solo una sfida calcistica, però, ma anche un evento che coinvolge profondamente tutta la città di Genova, riflettendo la sua storia, cultura e la passione dei suoi abitanti per il calcio. Vi volevamo lasciare con quest'ultima canzone, una canzone scritta da un ragazzo molto giovane che ha avuto la prima partecipazione di Sanremo proprio quest'anno. Una canzone in realtà scritta al porto, scritta al mare con un suo amico, strimpellando qualche accordo e iniziando a dedicare questa bellissima canzone proprio al suo Genova. Poi è riuscito a cantarla nella gradinata, nella sua curva, dove tutto lo stadio ha iniziato a impararla, e adesso, conosciuta in tutto il mondo, è una canzone che sente tutto lo stadio del Genova prima di appunto una partita. Stiamo parlando di Guasto d'amore di Abresh. Prima però vi vogliamo ringraziare e salutare, grazie mille dell'attenzione, grazie mille dell'ascolto, da Niccolò Pierconti
e Alberto Canada Bartoli. Buona giornata a tutti e buon ascolto.
E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira. Una canzone leggera che mi pesi sulla vita, quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare, perché una guerra d'amore vale come una partita. Se non avessi mai perso, non saprei cos'è la sfida. Se non avessi un complesso, sarei un morto che cammina. Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare, ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il grifone mi trema la pancia, mi vibra la voce, e quando ti vedo mi fa innamorare, perché se tradisci la faccio passare. Gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare. Sarò con le braccia sempre in aria, con l'ultimo grido appeso, per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo. Corro verso la tua stella fino a che non l'avrò presa, ma non riesco più a trovarla e sono su un altro pianeta. Non mi importa di sapere se mi uccidi o mi fai bene, o forse non ho il coraggio di capire se conviene. Proverò a cambiare strada grazie a tutte ste parole che mi porteranno altrove, che mi portano da te. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il grifone mi trema la pancia e mi vibra la voce. E quando ti vedo mi fai innamorare, perché se tradisci la faccio passare gli stessi colori che cadono in mare.